In blu, l'economia.
Ben ritrovati per la seconda parte di In blu l'economia. In regia c'è sempre Sabino D'Alessandro, al microfono Marco Girardo. Collegato con noi, non poteva esserci un ospite migliore per parlare di educazione finanziaria, di cultura finanziaria degli italiani, per presentare una delle tante iniziative che fa sì che questa possa essere promossa nel nostro paese. Non poteva esserci persona migliore, perché c'è Enrico Castrovilli, che da una vita si dedica a questi temi, fa parte dell'Associazione Europea per l'Educazione Economica, è stato anche presidente di questo organismo. Anzitutto gli do il buongiorno. Buongiorno Enrico Castrovilli.
Grazie Marco.
Allora,
troppi elogi all'inizio, vediamo la fine.
No, guarda, ormai sono diversi anni che ci sentiamo,
no,
e cerchiamo anche...
Benissimo, ti ringrazio molto.
Anche in questo contesto un po' di promuovere un aspetto che insomma è carente nel nostro paese, lo hanno evidenziato anche i risultati dell'ultima indagine che è stata condotta dalle autorità di vigilanza insieme al Ministero, insieme al Museo per il Risparmio, ovvero che purtroppo, nonostante le tante iniziative che vengono svolte, nel nostro paese la cultura finanziaria è ancora bassa. La tua percezione è che siamo ancora all'anno zero o qualche passo è stato fatto, Enrico?
Ma il rapporto presentato ieri converge su tutti quelli precedenti, con tutti quelli precedenti, e quindi siamo ancora per strada. I soggetti sono tanti, dice il rapporto, sono 256, 206 iniziative. Però l'impatto è modesto. Noi siamo anche in attesa di conoscere i risultati dell'Ocse Pisa sulla financial literacy, perché quelli presentati sul rapporto del 2012 vedevano l'Italia, pensa, al penultimo posto tra tutti i 18 paesi partecipanti. Quelli dell'indagine 2015 verranno presentati quest'anno, pensiamo attorno all'estate. Vedremo, l'Italia si è rimontata a qualche posizione, però il problema è lo scarto tra l'impegno di tanti e i risultati di pochi, quindi occorre un approccio probabilmente un po' diverso. Se posso anticipare qualcosa su questo, un approccio che veda la finanza, l'educazione finanziaria agganciata, correlata di più alle problematiche economiche, a che cos'è l'economia. Perché un conto è spiegare un conto corrente, come gestirlo, e va benissimo, ma bisogna anche spiegare i soldi da dove arrivano e come gestirli e come lavorare al meglio, come risparmiare, consumare e quant'altro. Quindi serve un'educazione più ampiamente economica da un lato, e dall'altro lato probabilmente nella scuola c'è da fare qualche operazione più fondamentale.
Senti, tu ricordavi il test che viene fatto a Ocse Pisa, se puoi brevemente spiegare ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta.
Certo, l'Ocse Pisa è un'indagine internazionale organizzata dall'Ocse, che si rivolge però non soltanto ai 30 paesi dell'Ocse, 30-35, ma anche a un'altra trentina di paesi, quindi abbraccia circa 65 paesi nel mondo, rivolta ai quindicenni, e vaglia le competenze fondamentali nella lettura, nella matematica e nelle scienze. L'ultimo rapporto è stato presentato in dicembre e ha visto, forse ve lo ricordate o l'avete notato, se ne è parlato abbastanza, un qualche miglioramento della matematica per i ragazzi quindicenni italiani, mentre per quanto riguarda la lettura siamo ancora abbastanza indietro. E poi tra l'altro la situazione italiana è molto molto frammentata, con un nord, un nord-est che sono sopra la media dell'Ocse e rivaleggiano anche con paesi migliori di noi su tante questioni, e invece il sud e le isole sono molto molto indietro e la media quindi tende a scendere. La financial literacy è un'indagine ad hoc sempre per i quindicenni, che viene condotta insieme alla indagine principale che ti accennavo prima. I risultati però vengono presentati separatamente, quindi ripeto, lo saranno nella prossima estate.
E questi risultati hanno specificatamente riguardano specificatamente anche la materia finanziaria, la materia economica?
Assolutamente sì, sono proprio centrati sulle competenze finanziarie dei quindicenni, quindi su, in realtà su atti anche non soltanto di finanza in senso stretto, anche un pochino sui consumi, risparmi, sul lavoro, quindi direi più ampiamente economici, ma sai, financial è un termine anglosassone, perché la finanza laggiù è diventata molto importante, direi anche troppo, però insomma sono questioni economiche, no? Noi preferiamo usare un termine più largo nulla toglie che la finanza è importante, perché è quella poi che porta molte volte molto molto vicino ai comportamenti di ogni giorno della realtà, quindi va benissimo chiamarla anche finanza, non è un problema terminologico, basta intendersi.
Chiaramente tu facevi riferimento alla necessità di ancorare l'educazione finanziaria e quindi più in generale la promozione della cultura finanziaria nel paese, la vita economica e la vita quotidiana, insomma, renderlo.
Certo,
perché uno dei dati che a me ha colpito, insomma, del rapporto è per esempio che pochissimi italiani sanno la differenza tra un'obbligazione, parliamo di adulti in questo caso, tra un'obbligazione subordinata e un'obbligazione semplice, e sappiamo che questo è stato un tema cruciale perché molti risparmiatori sono rimasti incastrati proprio con questa questione quando sono state salvate le quattro banche lo scorso anno, ormai quasi 2 anni fa, a dir la verità, insomma un anno e mezzo fa, e in quel caso, diciamo, chi aveva in mano quel tipo di titoli non sapeva nemmeno di avere in mano uno strumento che aveva il rischio di vedere azzerato il proprio valore. In questo senso penso sia importante ancorare, no, anche l'educazione alle questioni della vita quotidiana.
Assolutamente sì, certo, quindi i benefici poi sono molteplici, perché appunto possono riguardare i risparmiatori appunto dai punti di vista che ricordavi nelle loro scelte di risparmio e di investimento, ma anche gli stessi operatori finanziari, se hanno di fronte dei risparmiatori, dei cittadini più colti, più preparati, anche loro devono alzare il livello della loro competenza, della loro proposizione nelle attività finanziarie. Quindi il beneficio è ampio e sicuramente significativo.
Se volessimo tornare invece ai giovani, agli studenti, perché so che un altro aspetto che sta a te molto a cuore è quello di ancorare di più l'educazione finanziaria al mondo della scuola. È stato fatto qualche passo avanti, Enrico, da questo punto di vista?
Ma dunque, per quello che ne pensiamo noi, quel che ne penso io, direi di no, perché noi poi cerchiamo di supplire, di fare delle iniziative, e tanti altri soggetti, ne ricordavo prima un numero veramente ragguardevole, a tante altre iniziative positive. Noi puntiamo molto sul concorso economia con il Festival dell'Economia di Trento, però per tornare alla risposta che mi ponevi, rispondere alla domanda che mi ponevi, la questione è che nella scuola in realtà l'economia continua a essere molto molto marginale. Nei trienni in particolare della scuola secondaria superiore l'economia entra nei curricoli formali attorno al 15% degli studenti, tutto il restante 80-85% degli studenti non studia economia, non li incontra se non sporadicamente con qualche progetto come quelli che ricordavamo all'inizio. Quindi c'è il problema di dare uno spazio diverso all'economia, e noi crediamo che la mossa fondamentale su cui stiamo lavorando da tempo, e nel periodo del referendum purtroppo questa nostra iniziativa ha trovato l'inerzia del governo, ma non è detto che la cosa sia chiusa, è quella di staccare l'opzione economica sociale dal liceo delle scienze umane e farne un settimo distinto liceo nel panorama appunto scolastico e liceale italiano, perché a questo punto avere un liceo economico visibile e non invisibile come adesso potrebbe diventare un elemento di ancoraggio, di dinamismo e di sviluppo. Ripeto, nel periodo del referendum è stato tutto a bocce ferme, adesso che il referendum è finito può darsi che si possa parlare di più di cose fondamentali, una delle quali per la scuola e l'economia è questa.
Io ricordo agli ascoltatori che Enrico Castrovilli ha insegnato per tanti anni diritto ed economia negli istituti tecnici, quindi di questa dimensione dell'ancoraggio dell'educazione finanziaria nel mondo della scuola ne ha piena contezza. Prevedi dei tempi piuttosto lunghi, perché so che da tanto tempo voi portate avanti questa iniziativa, cioè sarebbe possibile immaginare che l'anno scolastico 2017-2018 vedesse la nascita di questo settimo polo liceale, o è prematuro?
Per quest'anno le cose sono andate, perché le prescrizioni alle scuole si aprono giusto in questi giorni, quindi il discorso è chiuso per quest'anno. Per il prossimo invece la mossa non è complicatissima, in realtà è una mossa su cui noi abbiamo raccolto da tempo anche il consenso a livello della struttura tecnica del MIUR, cioè la direzione per gli ordinamenti, direttore centrale, d'accordo su questa ipotesi del distacco. Si tratta di avere un po' di coraggio politico, però abbiamo visto che il coraggio politico giocato su altre carte non ha prodotto. Adesso non voglio fare paragoni con cose più importanti e più fondamentali per il nostro paese, però questa mossa, che tra l'altro costa zero perché non implica nulla, i centri ci sono, le scuole ci sono, si tratta di allargare la proposta dell'offerta formativa per i genitori. Potrebbe essere l'anno prossimo, ormai le iscrizioni per quest'anno no, evidentemente.
Però, noi ovviamente cercheremo di starti sotto su questo perché tu ci dia informazioni sempre tempestive, perché è un tema che ci sta particolarmente a cuore. Tu giustamente prima facevi un cenno, riferimento, quando ho accennato alla questione delle obbligazioni subordinate, quel caso di risparmio tradito che ha caratterizzato purtroppo molti italiani lo scorso anno, al fatto che anche gli operatori finanziari devono alzare l'asticella della loro preparazione. Sì. E se adesso ci riferiamo ancora al mondo della scuola, no? Immaginando che ci sia la possibilità di avviare questo tipo di percorso, secondo te il livello di preparazione degli insegnanti italiani che già ci sono è sufficiente o anche su quel lato lì bisognerebbe migliorare le cose?
No, il livello di preparazione dei docenti è sufficiente, molti docenti sono laureati in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, addirittura nell'inserimento dei cosiddetti potenziatori con l'offerta formativa potenziata lo scorso anno circa il 10% sono stati docenti di diritto, economia ed economia aziendale, quindi c'è una quantità di docenti ben preparati dal punto di vista, diciamo, delle competenze di cos'è l'economia aziendale, il diritto, sono cose credo abbastanza note. Quello che forse manca un po' carente è un approccio un po' più libero e aperto di cosa può essere l'economia nell'insegnamento e anche un maggior legame dell'economia con la matematica, perché la matematica e la statistica consentono di dare all'economia un ruolo di interpretazione della realtà. I dati sono quelli che più che altro possono appunto comprovare e consentire di interpretare la realtà, e poi anche un'interpretazione dell'economia molto legata alla storia e alle istituzioni, perché c'è troppa ideologia nell'insegnamento dell'economia, non solo in Italia, anche in molti altri paesi, e invece l'economia deve essere una scienza libera e aperta, come ti accennavo prima, quindi non è tanto la carenza delle nozioni tecniche in sé, è come le si vivono e come le si portano agli studenti, perché se un docente di economia ha un'interpretazione ideologica e vede che la realtà non segue quella sua ideologia, si mette a litigare con la realtà e trasmette ai ragazzi un approccio sbagliato, un approccio litigioso, un approccio che dice ecco le cose però non vanno bene, dovrebbero andare in un altro modo, il profitto delle imprese, le imprese sfruttano i lavoratori e quant'altro. Si sovrappone un sovrappiù ideologico che proprio poi finisce col disamorare un po' anche i ragazzi, oltre che a demoralizzare i docenti che non vedono realizzate le loro concezioni ideologiche.
Sì, fare a pugni con la realtà si esce sempre perdenti,
no.
Insomma. Senti, Enrico, noi ci ascoltiamo insieme una canzone e poi ti inviterei a presentare il concorso Economia, insomma, che ogni anno tu in qualche modo presenti, segui, così ne parliamo anche agli ascoltatori, magari invitiamo a parteciparvi.
Per te, ma non penso che possa dirti tutto quello che ti dico io. Spero che, mi auguro di cuore che non ci incontreremo mai più per non perdere l'ultimo briciolo di dignità che mi rimane ed evitare di squagliarmi sotto il sole ed evitare di guardarti come un pazzo
Abbiamo aperto la trasmissione con un aforisma di Karl Kraus: quando il sole della cultura è basso, i nani hanno l'aspetto di giganti. Proviamo a vedere con Enrico Castrovilli come anche un concorso, qual è il concorso economia, possa riuscire a promuovere la cultura, in questo caso finanziaria. Faccio io il professore adesso, Castrovilli. Allora, la interrogo: che cos'è il concorso economia?
È un concorso per i ragazzi degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori e per l'ultimo anno dell'istruzione e formazione professionale, rivolto a tutti gli indirizzi scolastici, che ha un bel premio, come tutti i concorsi, quello di poter andare a seguire il Festival dell'Economia di Trento per 3 giorni e 2 notti, pagati, nel senso che l'alloggio e il viaggio sono totalmente a carico degli organizzatori, oltre a ricevere 200 euro di premio di cash immediato per i 20 ragazzi che a livello nazionale risultano migliori nell'adempimento poi delle prove del concorso.
No, risposta esauriente, insomma, è stato bravo, professore. Ricordo che il concorso, come ha fatto lei, è legato appunto al Festival dell'Economia di Trento, anche come tematica. La tematica di quest'anno è la salute diseguale. Che cosa devono fare gli studenti per partecipare al concorso concretamente?
Dunque, innanzitutto bisogna che le scuole si iscrivano e quindi poi iscrivano fino a 15 studenti per scuola, non di più. Il nostro è un concorso abbastanza, diciamo così, selettivo e che non vuole peraltro disturbare troppo l'attività didattica ordinaria. Quindi una volta che i ragazzi sono stati iscritti possono lavorare utilizzando i materiali di studio che sono sul sito del concorso, che è molto semplice: www.concorseconomia.it. Nella pagina Preparati alla prova sono scaricabili dei video e dei testi che stiamo selezionando, in modo da poter affrontare al meglio poi lo svolgimento della prova, che viene tenuta online in un'unica data nazionale verso la metà del mese di aprile. I materiali vanno però studiati con molta attenzione e molta cura. Noi, oltre a collocare questi materiali che accennavo, teniamo poi anche dei webinar, cioè delle lezioni via web, che consentono a tutti i ragazzi di tutte le scuole italiane di poter poi completare al meglio la preparazione. Però occorre metterci un po' di tempo, di voglia, di entusiasmo. L'argomento non è semplicissimo, è un argomento che intreccia questioni mediche, scientifiche con altre sociali, economiche e anche di comportamenti personali, ma comunque è importante poter avere una valutazione anche sulle questioni della salute da parte dei ragazzi. Sono molto sensibili oggi al cibo, all'alimentazione, quindi è bene che anche questo argomento sia posseduto bene dai ragazzi.
Ecco, io ricordo di nuovo il sito, l'indirizzo internet del sito www.concorseconomia.it. Ricordo insomma che bisogna iscriversi a questo concorso. Le iscrizioni scadono a metà del mese prossimo, quindi invitiamo le scuole, gli insegnanti che sono all'ascolto, a partecipare, a visitare il sito, a fare l'iscrizione. Poi insomma gli studenti potranno trovare, come spiegava Enrico Castrovilli, i materiali. Non è la prima edizione del concorso, ce ne sono state altre. Abbiamo ancora circa un minuto e mezzo, professore, per raccontare come sono andate e qual è l'esperienza che voi avete ricavato dalle precedenti edizioni.
Certo, grazie Marco. Questa è la quinta edizione e di tutto ciò dobbiamo ringraziare il Festival dell'Economia di Trento, il direttore scientifico Tito Boeri, perché è già appunto il quinto anno che siamo coinvolti, dalla provincia di Trento, Comune, Università di Trento, la direzione per gli ordinamenti del MIUR e la casa editrice La Terza, e poi l'Istituto Bodoni di Parma, che svolge una funzione molto importante di coordinamento organizzativo di tutto ciò. E Italia poi fa un po' da legame, da proposizione. E il discorso è un po' questo: noi abbiamo quasi 1 migliaio di ragazzi che hanno partecipato nelle ultime 2 edizioni, speriamo che anche quest'anno siano altrettanto numerosi, però comunque è una scelta che fanno le scuole di coinvolgersi con le loro dirigenze, con i professori, con i ragazzi, e ce n'è bisogno, perché volevo anche citare che guardavo tra i materiali che stiamo collocando sul sito, anche c'è un eurobarometro dell'Unione Europea sulla conoscenza degli antibiotici da parte dei cittadini di tutti i paesi europei. 4 domande molto semplici: gli antibiotici uccidono i virus? Sono efficaci contro l'influenza e il raffreddore? L'uso non necessario degli antibiotici può renderli inefficaci? Hanno effetti collaterali negativi? 4 domande chiave. Hanno risposto tutti i 28 paesi europei e l'Italia è arrivata ultima su 28.
Professore,
quindi anche Siamo
in scadenza, però diciamo sì, di questo
ma
scoraggiamento
non possiamo che migliorare.
Non possiamo che migliorare.
Dobbiamo migliorare.
Grazie di essere stato con noi.
Tutti gli ascoltatori.
Grazie anche a Savino D'Alessandro che ha curato la parte tecnica della puntata. Alla prossima settimana.
I contenuti della trasmissione svolgono una funzione puramente informativa e non rappresentano in alcun modo un'offerta, né un invito all'offerta, né una sollecitazione di vendita o di acquisto di prodotti finanziari.